Per la lode del Signore, immaginiamo quando saremo alla presenza di Dio. Beh, una cosa attendo io, l'ho detto a mia moglie chissà quante volte, io sono un po' stonatino, no? Ha detto, il Signore mi darà una bellissima voce, quando sarò alla sua presenza canterò molto bene. E comunque è bello stare alla presenza di Dio, dare il nostro cuore a Lui. E questi giorni che sono stato qui con voi sono stato molto edificato dalla comunione. Ho imparato alcuni nomi vostri, ma soprattutto dalla parola di Dio che prima di tutto a chi predica il Signore rivolge le sue esortazioni. E poi le possiamo condividere insieme, perché possiamo tutti insieme pregare il Signore di cambiare la nostra vita, di modellarci, di renderla sempre più simile a quella del nostro Signore Gesù. E noi riprenderemo la lettura di Matteo, dell'Evangelo di Matteo. Abbiamo visto capitolo 6 dal versetto 19 come ci sono due richieste del Signore, dice non fatevi tesori sulla terra, ma fatevi tesoro nel cielo. Poi in qualche modo ci ha parlato dell'occhio, l'occhio limpido, l'occhio malvagio. Ci ha parlato di due padroni e dice voi non potete servire a Dio e a Mammona. Abbiamo visto ieri sera come la trave, la pagliuzza e l'esortazione del Signore dice togli prima la trave che è nell'occhio tuo e poi vedrai bene per poter aiutare il fratello. Questa mattina, cari fratelli e sorelle, siamo qui per prendere delle decisioni per il Signore. E vogliamo leggere capitolo 6 dal versetto 25. Il tema, ricordatevi, è vivere il presente alla luce dell'eternità. Ma come abbiamo fatto ieri sera, leggiamo il capitolo 5, versetto 1 e poi seguiremo la lettura. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo, passiamo capitolo 6, versetto 25, perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano, non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è, domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Che Dio benedica la sua parola nel cuore di ciascuno di noi. Il Signore ci chiede di metterci ai suoi piedi, di andare da Lui. E nel sermone sul monte Gesù non sta parlando a una folla curiosa, ma sta parlando ai suoi discepoli prima di tutto, come è stato ricordato da Franco ieri sera. Questi discepoli si accostarono a Gesù ed egli aperta la bocca, parlava, insegnava loro. E lui ha detto la prima cosa che abbiamo letto, non siate in ansia viene ripetuto tre volte, versetto 25, versetto 28, al versetto 34. Perché? Se Gesù lo ripete tre volte, significa che conosce bene anche il nostro cuore. Viviamo in un tempo in cui anche l'ansia è diventata normale, preoccupazioni per il lavoro, per la salute, per i figli, per il futuro. Ma la domanda è, noi che abbiamo creduto nel Signore, ci chiediamo, chi governa i nostri pensieri? La fede o l'ansia? Gesù dice, non siate in ansia per la vostra vita. Attenzione, voglio subito dire una cosa importante. Gesù non dice non lavorare. Gesù non dice di non pianificare. Gesù non dice di non essere responsabili. Gesù dice di non essere dominati dall'ansia. Dice non permettere all'ansia che diventi il padrone della tua vita. Una volta una donna perse suo marito ed era in possesso di un grande frutteto, nel quale in autunno maturavano le più disparate qualità di mele. E la donna, vedendo i frutti, si preoccupava sempre di più, man mano che si avvicinava il tempo per il raccolto. Come avrebbe fatto a raccogliere quella marea di mele senza l'aiuto di suo marito? Le preoccupazioni le tolsero il sonno. E dopo un breve periodo, a causa di questa preoccupazione così forte, dovette ricorrere alle cure del medico. La diagnosi specialistica fu depressione. Fu ricoverata e assumere medicine. Probabilmente anche noi avremmo agito alla stessa maniera di questa donna, perché la nostra tendenza umana ci porta a preoccuparci. Ma la parola di Dio ci invita a gettare su di Lui ogni nostra preoccupazione, perché, come è scritto, Egli ha cura di voi. Gesù vuole darci una lezione in modo che possiamo imparare ad avere fiducia di Lui, in Lui, in ogni circostanza della nostra vita. La donna avrebbe potuto dire anche ai fratelli anziani, fratelli, non so come fare, i quali avrebbero mobilitato un gruppo di giovani che l'avrebbero sicuramente aiutata. Questa donna ci dà un esempio di che cosa significa preoccupazione o ansia. E noi che abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, siamo più consapevoli del rischio che corriamo, che possiamo correre quando non ci affidiamo al Signore. Come dicevamo anche dalla prima sera, il problema non sono i soldi, il problema non è il denaro, il problema non è avere i beni, il problema è quando i beni hanno noi. Non si tratta quindi solo di beni materiali, ma della disposizione del nostro cuore nei confronti del Signore. Come abbiamo detto la prima sera, Gesù è categorico, ha detto voi non potete servire a due padroni, o l'uno o l'altro. E sapete qual è la verità? Molti vogliono servire Dio, lo dicono con la bocca, ma si lasciano sopraffare dalle cose materiali. Io ho conosciuto tanti fratelli, anche nella mia vita, ormai non sono più tanto giovane, che hanno servito il Signore e sono stati un esempio per me, un esempio di vita. Hanno imparato a dipendere dal Signore, anche quando l'età era avanzata. Chi si preoccupava per loro? E loro non si sono mai preoccupati. Quando il cuore è diviso, allora può nascere la cosiddetta ansia che Gesù ne parla. E l'ansia, quindi, è il sintomo di una scelta sbagliata. L'ansia è il segnale che qualcosa non è al posto giusto, e quando Dio non è al primo posto, il cuore si riempie di preoccupazioni. Quante volte vi siete svegliati la mattina già con un cuore pesante per tutto quello che poi ci aspetta quella giornata? Siamo preoccupati fin dalla notte. E Gesù nel Vangelo di Matteo ci parla proprio di questo, ci invita a guardare l'ansia negli occhi e a capire che non è un segno di saggezza, ma di sfiducia nel Padre. Il Padre che voleva garantire il futuro ai propri figli vi racconto una brevissima storia. Un uomo cresciuto in povertà aveva fatto una promessa e ha detto: i miei figli non passeranno quello che ho passato io. L'abbiamo sentita questa frase a volte. Ha lavorato senza sosta, straordinari, secondo lavoro, investimenti continui, ma la paura di non avere abbastanza non se ne andava mai. Quale fu il risultato? Non c'era mai alle recite dei propri figli, scolastiche, non aveva il tempo di parlare con i figli, non aveva il tempo per dedicare alla moglie. Un giorno un figlio gli disse: papà, io non ho bisogno di più cose. Ha detto: papà, io ho bisogno di te. E quest'uomo aveva accumulato sicurezza economica, ma aveva perso quello che era più importante nella sua famiglia. Gesù non dice che il lavoro è sbagliato, no, da nessuna parte è scritto, ma che l'ossessione per i domani ci fa perdere il senso delle vere priorità della vita e delle relazioni familiari. L'ansia non nasce dal fatto che Dio non provvede, nasce dal fatto che vogliamo provvedere noi al posto di Dio. E ciò non significa che non dobbiamo pensare assolutamente a queste cose, ma ci dice di non essere in ansia per queste cose. Significa: non preoccupatevi più del dovuto. E quindi, come è stato pregato, la storia di Marta, Maria, ci fa comprendere queste cose. Tu ti affanni, sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Gesù lo ripete: una sola cosa è necessaria, quella di stare ai piedi del Maestro. E Gesù lo fa con due esempi, ci mette davanti due verbi importanti per noi questa mattina e dice: guardate, osservate. E cosa dobbiamo guardare? Prima di tutto gli uccelli, non seminano, non mietono, eppure il Padre li nutre. Ma vedete, gli uccelli non sono passivi, essi volano, si danno da fare, cercano il cibo, ma non accumulano con ansia. Gli uccelli non hanno conti in banca, non accumulano, eppure il Padre li nutre. E Gesù pronuncia una frase che dovrebbe essere esplosiva in ciascuno di noi, e ce lo ricorda questa mattina: non valete voi più di loro? Che ne dite voi? Non valiamo più degli uccelli? Se Dio si prende cura degli uccelli, perché non si prenderà cura di noi? Chi siamo noi agli occhi di Dio? La vita è un dono di Dio, il nostro corpo è un dono di Dio. Come è scritto in Romani 8:32, colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose in lui? Questa è una bella promessa del Signore. Dio ha mandato il suo figlio per noi, lo ha fatto per noi. Dio ha detto al popolo di Israele, ma la promessa è per ognuno di noi: tu sei prezioso agli occhi miei. Tu sei stimato e io ti amo. Che promessa meravigliosa. L'autore del Salmo 139 dice: tu mi scruti e tu mi conosci. Quindi l'essere conosciuti ed amati ci deve dare quella forza spirituale, quella carica spirituale, e ci aiuta a superare tante difficoltà della vita. Non ci conosciamo ed è giusto fare delle domande, ma sei preoccupato? Hai delle difficoltà da superare? Ricordati, Dio non permetterà mai una prova senza darti la via di uscita. Lui ti conosce perfettamente, lui sa il momento in cui stai attraversando, forse un momento di dolore, un momento difficile. Lui vuole che tu confidi in lui. Egli ti vuole ricordare che tu sei prezioso ai suoi occhi, e tutto questo non è poco. Non è poco. È Dio che parla, è Gesù che parla. E le sue parole sono veraci ed amen. Se Dio ha dato suo figlio per salvarti, pensate davvero che egli si dimenticherà di te, della tua famiglia, del tuo futuro, dei tuoi figli, del tuo lavoro? No, egli vuole ricordarci che si prende cura di noi. È scritto, e chi di noi con la sua preoccupazione può aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E la risposta qual è? E la nostra risposta al Signore deve essere: Signore, tu conosci ogni cosa, tu sai ogni cosa, io non riesco ad aggiungere neanche un minuto, neanche un secondo alla mia vita, alla durata della mia vita. E allora ci chiediamo: perché dobbiamo essere preoccupati più di tanto? E Gesù dice: osservate come crescono i gigli della campagna, non faticano, non filano, eppure sono rivestiti di bellezza. Neanche Salomone, con tutta la sua gloria, non era vestito come uno di loro. Questo fiore della campagna, forse per tutta la sua vita, probabilmente non sarà neanche notato dalle persone, da nessuno. Eppure, dice il Signore, quanto più io mi preoccuperò di voi, mi prenderò cura di voi che siete miei figli. E ancora una seconda domanda esplosiva di Gesù: non farà molto di più per voi? Sì, se Dio veste così l'erba dei campi, quanto più vestirà voi? Certamente Dio farà molto di più per noi. Il giglio, il fiore, l'erba ci parlano della brevità della vita. E poi? E poi ci aspetta l'eternità. Ricordiamoci che la vita è un vapore che appare per un istante e poi svanisce. La vita non ci appartiene. È Dio stesso che ce l'ha donato. Ogni respiro, ogni passo, ogni battito cardiaco, tutto è nelle sue mani. E un giorno lasceremo tutto. A che è servita la nostra preoccupazione? È qui che Gesù introduce un altro aspetto. Ieri sera abbiamo visto che Gesù parla ipocriti. Qui dice: o gente di poca fede. O gente di poca fede. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è, domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Gesù non sta dicendo che i credenti non hanno fede. Lui sta dicendo che abbiamo poca fede. Poca fede. Cioè significa che non abbiamo fiducia nel Signore, nelle sue promesse. E qui è un grande insegnamento che troviamo leggendo questi versetti. Non si tratta della salvezza, perché siamo stati già salvati, ma la fiducia, di non aver fiducia nelle promesse del Signore. Quelle che Pietro dice: ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse. E queste sono le grandissime promesse. Abbiamo già fatto un accenno al libro, al capitolo 11 di Ebrei, della storia di Abramo nei confronti del sacrificio di Isacco, di Mosè, che ha dovuto lasciare l'Egitto. Era un principe d'Egitto e rifiutò la gloria al palazzo del Faraone per soffrire insieme al suo popolo. Perciò noi potremmo fare un elenco delle promesse di Dio nella nostra vita, prendere nota delle promesse di Dio che ha fatto a ciascuno di noi, scriverle in un quaderno. Il Signore potrebbe chiederci, come per i discepoli, quando il mare era in tempesta, i quali dissero a Gesù: Maestro, non ti importa che noi periamo? E Gesù rispose: dov'è la vostra fede? Dov'è la vostra fede? Carissimi, dov'è la nostra fede? Sì, abbiamo fede in Dio che ci ha salvati. Ma abbiamo la fede in tutte le circostanze della nostra vita? Mettiamo la nostra vita allora nelle mani del Signore. Il Signore vuole richiamarci, rimproverarci questa mattina e ricordarci: o gente di poca fede. Crediamo che Dio ci abbia salvati per l'eternità? Sì che ci crediamo. Ma fatichiamo a credere che si prenderà cura di noi domani, oggi. Crediamo che Dio ci porterà in cielo, sì che ci crediamo, ma dubitiamo che ci aiuterà domani mattina. E Gesù dice, ma sono i pagani che ricercano queste cose, che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che avete bisogno di tutte queste cose. Quando viviamo dominati dall'ansia, stiamo vivendo come se non avessimo fede nel Padre. E Gesù li chiama pagani. Noi sappiamo chi sono i pagani, no? Sono quelli che non appartenendo al popolo ebraico, quelli che non hanno la conoscenza della rivelazione della parola di Dio, delle profezie dell'Antico Testamento, della venuta di Gesù Cristo, del piano di salvezza, quelli che non hanno mai sentito parlare che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, quelli che non sapevano nulla delle promesse preziose, delle grandissime promesse che Dio ha dato al suo popolo, quelli che non sapevano nulla del futuro della loro vita, del cielo, dell'inferno. Perciò Dio fa una distinzione sostanziale di una visione della vita di coloro che sono suoi figli e di coloro che non lo sono, che vengono definiti pagani. I pagani sono dunque quelli che non conoscono Dio. Quelli che non conoscono Dio, che non hanno Dio come padre, che vivono solo per questa terra, che dicono mangiamo, beviamo, tanto domani morremo. Chi non conosce Dio, per loro, vengono chiamati i pagani, coloro che vivono per il piacere, coloro che vivono per il successo, coloro che vivono per l'apparenza. Gesù vuole salvaguardarci da tutto questo, e di questo modo di pensare. E dice, sono i pagani che ricercano queste cose. Ma noi chi siamo? Siamo figli di Dio. Siamo nati di nuovo. Siamo stati salvati dal Signore, ci ha riscattati, ci ha redenti, apparteniamo a Lui per tempo e per l'eternità. Siamo stati perdonati, abbiamo ricordato ieri che siamo cittadini del cielo. Allora perché viviamo come se tutto dipendesse da noi o da me? Abbiamo forse dimenticato che abbiamo un Padre celeste? Sono i pagani che ricercano queste cose, ma noi abbiamo un Padre celeste che si è rivelato attraverso la sua parola, che è entrato nella nostra vita, fa parte di noi, ed è essere in Cristo. La parola di Dio ci fa capire che è il privilegio più grande che una persona può avere, che un credente può avere. Ma se uno ha una visione terrena, si aggrapperà disperatamente a questa vita e cercherà in tutti i modi di rendere felice la sua vita soltanto con una prospettiva terrena. Il cuore del messaggio. Gesù ha detto, cercate prima il regno di Dio, di dare la priorità. Come vedete, ancora questo tema emerge, dare la priorità al Signore. Noi solitamente quando testimoniamo del Signore a persone che non ancora conoscono il Signore, diciamo sempre questo versetto, è vero, lo ricordiamo, di cercare prima. Ma il Signore vuole parlare a noi credenti, cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte le altre cose vi saranno date di più. Chiedete e vi sarà dato, ha detto Gesù in Matteo 7. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E noi credenti dovremmo collegare questo cercare, legarlo alla nostra mente, alla nostra memoria, cioè nel ricordare le grandi cose che Dio ha fatto per noi. E il salmista cerca attraverso la sua mente di ricordare l'opera di Dio, dice: benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Quanto è importante ricordare, quanto è importante cercare, ricercare. Perché? Perché ciò che ricordiamo, i benefici ricevuti, trasformano la nostra vita. Perché quando dimentichiamo le cose essenziali, noi cominciamo a vivere per il superfluo. Per il superfluo. E qui inizia il declino della nostra vita, lasciandoci sopraffare dalle cose della vita terrena. Che cosa significa ancora ricercare nel campo spirituale? Il termine cercare significa desiderare santità, la santificazione. Odiare il peccato, desiderare di assomigliare a Cristo, avere fame e sete di comunione con Lui, non è una promessa di ricchezza, ma Lui promette di prendersi cura di noi. Cosa ha detto Gesù? L'abbiamo letto. Lui dice: cercate prima. Non quando ho tempo. Prima, dice il Signore. Non dopo i miei progetti. Prima. Gesù ce lo vuol ricordare perché noi possiamo imprimere nella nostra mente prima il Signore. Prima di qualsiasi cosa, dice Gesù, cercate prima. Mettere Dio al primo posto e Lui si prenderà cura del resto. Il primo desiderio di un uomo che ama una donna è quello di stabilire una relazione insieme, duratura e per tutta la vita. E quando saremo costretti, forse, e l'abbiamo sperimentato sicuramente nella nostra vita, quando arrivano le tempeste, nulla potrà mai separarci dall'amore che ci lega nel bene e nel male. E il salmista lo dice con queste parole: come la cerva desidera corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, desidera te, desidera solo te, o Dio, l'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. E il Signore poi parla del regno, qui si apre un altro discorso, ma in modo molto semplice, che cosa vuol dire qui il regno di Dio? Cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia. Il regno di Dio è la signoria di Cristo nella mia vita. Lui è, ma vuole essere il Signore e deve essere il Signore della mia vita. Vi ricordate di Giobbe? Giobbe riconobbe Dio come colui che è il solo a cui aggrapparsi, perché Giobbe riconobbe la signoria di Dio nella sua vita, malgrado la sofferenza, e la sofferenza non lo allontana da Dio. Giuseppe, è scritto di Giuseppe che il Signore era sempre con lui. Fu venduto agli ismaeliti dai fratelli, intinsero le vesti di Giuseppe in sangue di animale, dissero che al loro padre che era stato sbranato da una bestia feroce. Fu venduto a Potifar, ufficiale di Faraone, capitano delle guardie. In tutto questo cosa vediamo? L'abbandono di Dio? No. In qualche modo noi umani sì, ma non per Dio. Il Signore era con Giuseppe quando era a casa con suo padre. Il Signore era con Giuseppe quando fu venduto. Il Signore era con Giuseppe quando era schiavo anche nel profondo del carcere. Il Signore era con Giuseppe. E io mi chiedo, chi governa la nostra vita? Le mie decisioni? Le mie scelte? Il mio tempo? No, cercare il regno può significare proprio questo, dare le redini della mia vita al Signore e dire: Signora, Signore, governa Tu la mia vita. Governa Tu, voglio lasciare la mia vita nelle Tue mani. E poi ancora Gesù dice di cercare la giustizia. In qualche modo possiamo dire ricercare la santificazione nella nostra vita, perché Lui ci ha giustificati, ci ha dichiarati giusti, e la giustificazione è proprio l'atto di Dio nei confronti dei peccatori salvati per la sua grazia. E subito, immediatamente, contemporaneamente, Dio non solo ci ha giustificati, ma ci ha anche santificati. E poi dice: ricercate la santificazione. Quindi la santificazione è l'atto di devozione dei suoi figli. Gesù fa una promessa potente e dice: tutte queste cose, tutto quello che voi state a ricercare, vi saranno date di più. Noi ci preoccupiamo e dimentichiamo che Dio si sta preoccupando per noi. Lui non dice forse. Gesù non dice: beh, vedremo. No. Dice: vi saranno date. Quando Dio è al primo posto, tutto il resto trova il giusto equilibrio. Molte volte parliamo di risveglio spirituale, io apro e chiudo una parentesi, ma che cos'è il risveglio spirituale? Molto spesso si parla di questo come se dovesse avvenire qualcosa di magico, con una bacchetta magica, da oggi a domani, da un momento all'altro, c'è un risveglio. Ma non è così. Il risveglio spirituale è quando Dio torna ad avere il primo posto nella tua vita o nella mia vita. Tutti noi lo vogliamo, questo risveglio, tutti noi preghiamo questo risveglio spirituale, ma il risveglio inizia con la santificazione personale con Dio, tuo rapporto con il Signore. Allora inizia il risveglio della nostra vita. Inizia quando un credente dice: Signore, io voglio mettere la mia vita nelle tue mani. Sapete, quando ho fatto questa preghiera, Signore, quando avevo 16 anni e mezzo, ho detto: Signore, basta con la mia vita, voglio metterla nelle tue mani e voglio consacrare la mia vita a te. Può essere la tua preghiera. E l'ho detto tante volte, quella volta, quella preghiera, Dio ha detto Amen. Lui ha detto Amen, ha sigillato nella mia vita. Signore, voglio mettere te al primo posto nella mia vita. E quindi a quel momento metto ordine nei miei pensieri, metto ordine nei miei occhi, metto ordine nella mia vita familiare, nella vita di chiesa, metto ordine nel mio tempo, metto ordine nelle mie priorità. Fratelli, sorelle, facciamoci alcune domande, perché il testo che abbiamo letto, il Signore ha fatto tante domande. Quanto tempo passo alla presenza di Dio? Leggo la parola del Signore con desiderio? La mia prima reazione davanti ai problemi qual è? È quello di essere preoccupato, di agitarmi o di pregare? La preghiera è la tua prima risposta o è l'ultima spiaggia? Se qualcuno guardasse la mia agenda, vedrebbe che Dio è al primo posto nella mia vita. Gesù ti sta dicendo: se tu vuoi preoccuparti di qualcosa, devi preoccuparti di una cosa sola, della tua condizione spirituale. Metti al posto il rapporto con Dio e tutte le altre cose troveranno il loro posto giusto. Se Dio non è al primo posto della mia vita, qualcos'altro prenderà il posto di Dio nella mia vita. E qualunque cosa metti al primo posto, come ha detto Gesù, diventerà il padrone della tua vita. Oggi il Signore non ci sta condannando, no. Il Signore ci sta chiamando. Egli sta dicendo: torna a cercare me per primo. Torna a cercare me per primo. E Gesù chiude dicendo: non siate in ansia per il domani. Perché? Abbiamo compreso dalle parole di Gesù. Perché il Padre vostro lo sa. Sa quello di cui avete bisogno. Dio sa. Dio conosce. E Dio provvede. Gesù ci vuole dare una grande lezione. Se davvero noi cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia, Lui penserà a tutto il resto. Il Padre vostro sa che avete bisogno di tutte queste cose. Quindi non siate in ansia per il domani, perché domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il proprio affanno. Io non so se qualcuno qui presente non ha ancora dato il suo cuore al Signore, ma questo potrebbe essere il tuo momento di dire: Signore, ho compreso che tu sei morto per i miei peccati e so anche che io devo dare il mio cuore a te, ma no, cosa ti impedisce di dare il cuore al Signore, che ti vuole dare la vita eterna? Puoi chiedere di aiutarti nella tua decisione e di seguirlo per il resto della tua vita. Gettate su Lui ogni vostra preoccupazione e seguite Lui come il Signore chiede nella sua parola. Potete essere sicuri, sicuri, che Lui lo farà, perché Egli lo ha promesso e a te la scelta ora. Fratelli, quando Dio non è al primo posto, l'ansia prende il suo posto. Quando il regno è al primo posto, la pace prende il posto dell'ansia. Oggi a tutti noi il Signore ci invita a rimettere le priorità in ordine. Cercate prima il regno di Dio e il Padre si prenderà cura di voi. Il salmista ha detto: io sono povero, io sono misero, ma Dio, il Signore, ha cura di me. Se metti Dio al primo posto, Lui prenderà cura del resto. Forse il problema non è che Dio non benedice, forse il problema è che stiamo cercando troppe cose prima di Lui, prima di Lui. Il Signore ci sta dicendo: tornate a me, cercate me, mettimi al primo posto, cerca la mia giustizia, desidera santità, il resto ci penserò io. Vedo tanti giovani, ed è una benedizione per la Chiesa qui presente. Cari giovani, non sprecate la vostra giovinezza inseguendo forse cose inutili della vostra vita, ciò che non ha valore eterno. Date i vostri anni migliori al Signore. Date a Dio la vostra forza. Date a Dio la vostra purezza. Non aspettate di essere adulti per consacrarvi al Signore. Fatelo oggi. Abbiamo detto che ci sono delle decisioni che ognuno di noi deve prendere davanti a Dio. Non aspettate di aver vissuto un po', poi vediamo, più in avanti. Samuele era giovane. Davide era giovane. Timoteo era giovane e Dio li ha usati potentemente. Potrebbe usare anche te potentemente. E sapete la cosa più potente che un giovane può fare? Mettere Dio al primo posto. Cercate prima. Se cercate prima il regno di Dio oggi, sarete uomini e donne stabili, forti, radicati. E Dio farà grandi cose attraverso di voi. Che il Signore benedica la sua parola. Voglio ringraziare Dio in preghiera. Signore, aiutaci a cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Prima di ogni cosa, Signore, poter donare il cuore a te, dare la mia, la nostra vita a te, rinnovarla ogni giorno, perché, Signore, tu rinnovi la tua fedeltà nei miei, nei nostri confronti, e noi siamo chiamati prima di ogni cosa a dare sempre la priorità assoluta a te nella mia, nella nostra vita. Grazie perché l'hai voluto ricordare al mio cuore questa mattina e al cuore di questi cari, Signore, che possiamo veramente imparare da te, dalle cose che tu hai voluto lasciare registrate, scritte in questo libro meraviglioso, come abbiamo letto in questi giorni. Parla tu al nostro cuore, Signore. Trasformaci sempre di più, che possiamo avere il desiderio di amarti, di servirti ogni giorno della nostra vita. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen.